e come vi avevamo annunciato siamo in collegamento con Maria Chiara Franceschelli, a cui diamo il buongiorno. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno.
Ciao, e come abbiamo già insomma annunciato, detto più volte, insomma tu studi lo spazio post-sovietico e in questo weekend in particolare, ma dall'inizio della guerra, i russi, le russe sono scese in piazza in tanti e in tante, e sappiamo degli arresti, e questo è un lato della faccenda. Poi insomma ovviamente la Russia in questo momento è al centro dell'attenzione e delle, chiamiamole così, antipatie, si può dire, di tanti stati. In Italia abbiamo visto anche tante notizie uscire fuori dal corso su Dostoevskij, che è stato vietato, a insomma tantissime boicottaggi e quelle che si potrebbero anche definire russofobie varie. Quindi volevamo su queste varie questioni cercare di approfondire con te, magari partendo da quello che è successo questo weekend, che abbiamo letto in rassegna stampa questa mattina. Leggiamo 56 città scese in piazza, a partire dall'est, dove insomma le piazze sono iniziate prima per un fatto di fuso orario, dall'estremo est della Russia. Comunque ci sono stati arresti, centinaia in ogni città. Insomma, se ci vuoi raccontare un po' quelle informazioni che hai.
Sì, allora, innanzitutto, partendo dai numeri, dal 24 febbraio, quindi dall'inizio, diciamo, di questa guerra e anche delle proteste, sono state arrestate più di 13.000 persone, siamo quasi a 14.000, e solo nella giornata di ieri in tutta la Russia quasi 5.000. Quindi, insomma, viaggiamo su questo tipo di numeri. Le proteste sono state estremamente capillari, nel senso che, come hai già detto tu, quasi tutte le città maggiori della Russia hanno ospitato delle proteste, però la prima cosa che va notata è che si tratta di proteste spontanee, nel senso che non c'è un movimento unico, diciamo, che rivendica queste piazze, che coordina queste piazze, come ad esempio era stato nell'ultimo caso di proteste che hanno interessato tutta la Russia e che hanno coinvolto comunque un grande numero di partecipanti, che era fra il 2019 e il 2020, per la vicenda relativa a Navalny. In quel caso lì, ad esempio, si trattava dell'FBK, il Fondo contro la Corruzione, che è questa organizzazione appunto fondata e diretta da Alexei Navalny. E in questo caso, appunto, faccio un paragone per citare uno degli ultimi casi in cui la Russia ha visto delle mobilitazioni di massa. In questo caso la situazione è molto più complessa, perché appunto non c'è un organo in grado di dirigere e centralizzare le proteste, si tratta per lo più di proteste spontanee, che magari sì, sono organizzate a livello locale da piccoli gruppi collettivi informali, ma che formalmente non sono dirette e centralizzate da nessuna organizzazione e non sono rivendicate da nessuna organizzazione specifica. Questo chiaramente le rende ancora più vulnerabili. Ricordiamo comunque che la Russia ha un apparato repressivo molto forte e molto efficace, e infatti si vede appunto dal fatto che queste proteste sono state immediatamente represse in maniera anche molto violenta e sistematica. E quindi insomma la situazione è molto difficile. A ciò vanno aggiunte fondamentalmente due cose. Il primo è il quadro legislativo, che giusto qualche giorno fa è stato ulteriormente inasprito dall'ultima legge cosiddetta contro le fake news, che è stata disegnata e approvata proprio in tempi record, tant'è che molti esperti hanno anche sottolineato il fatto che a differenza di altri casi non ci sia stata una consultazione lunga, comunque nel senso molto dettagliata, anche da parte dei cosiddetti lawmakers, quindi insomma degli esperti che aiutano nel design e nella formulazione di nuove norme, ma che sia stata proprio una cosa approvata in extremis. Questa nuova legge prevede pene fino a 15 anni di detenzione per chi diffonde cosiddette fake news sulla guerra in corso. Chiaramente queste fake news sono tutto ciò che smentisce la versione ufficiale della propaganda di regime, quindi fondamentalmente le news e basta. E chiaramente questa cosa interessa anche le proteste, perché le persone che scendono in piazza protestando contro una narrativa del conflitto che è quella fattuale, e che però è in aperta contraddizione con la versione proposta dal governo russo.
Mi sembrava di leggere addirittura che i cartelli durante le proteste, cioè non si potessero portare cartelli con scritto appunto proprio la guerra o parole del genere, come sugli articoli di giornale, se non avevo capito male.
Sì, è vero, diciamo che però questo va a inasprire una condizione che c'era già, perché appunto in realtà per quanto, cioè, la legge russa nei confronti delle manifestazioni e in generale dell'azione collettiva era già molto, molto rigida, diciamo, tant'è che appunto sono assolutamente vietati i cortei non autorizzati, ma ad esempio è vietato anche scendere in piazza fondamentalmente con dei cartelli con scritto qualsiasi cosa, nel senso che ci sono gli estremi legali per appunto essere arrestati e comunque anche imputati di reato. Chiaramente con quest'ultima legge la cosa è diventata ancora più rigida e severa, quindi ci troviamo davanti a una società civile che fondamentalmente non ha nessuna organizzazione a cui appoggiarsi, nel senso organizzazione capillare che interessi tutto il territorio russo, e che si vede insomma davanti a sé un'ondata di repressione la più forte, direi, da quando Putin è salito al potere nel 2000. Quindi insomma la situazione non è per niente facile.
Ciao Maria Chiara, tu secondo me si trovi in una posizione scomoda, perché appunto sono molte domande che ti si vorrebbero fare. Ovviamente le risposte sono immagini complicate. Tu facevi riferimento, diciamo, all'assenza di corpi intermedi o comunque di organizzazioni dietro alle proteste. I numeri appunto dei fermi, degli arresti, poi diciamo appunto anche qual è poi l'impatto sul medio periodo poi in termini repressivi che subiranno queste persone, a me per esempio non è chiaro. Ma mi chiedo appunto, tu parlavi di un movimento spontaneo, secondo te cioè che prospettive ha questo movimento a un ritmo di 5.000 fermi o arresti ad ogni manifestazione? E rispetto, no, noi oggi abbiamo fatto la rassegna stampa e si paventa da giorni, no, la possibilità che venga detronizzato Putin, figuriamoci se dal popolo, ma no, si fa appello agli oligarchi, cioè si fa appello, diciamo, all'elite economica russa per mettere da parte Putin e queste sue istanze di sicurezza che poi si sono tradotte in una guerra. Tu, diciamo, quindi questa doppia domanda un po' su movimenti che idee ti sei fatta delle prospettive a medio termine e anche un po' su che possibilità ci sono secondo te di un cambio di passo all'interno dell'esecutivo russo, visto che Putin, come tu ricordavi, è lì dal 2000.
Ma allora, io fondamentalmente ho una visione piuttosto cinica e piuttosto pessimista, che spero con tutto il cuore che venga smentita, come molte altre, diciamo, previsioni fatte da me e da altre persone che lavorano nell'ambito delle scienze sociali e delle analisi geopolitiche. Sono piuttosto scettica innanzitutto riguardo a un futuro di questa mobilitazione. Allora, sicuramente questo è un periodo cruciale per quanto riguarda tutta la Russia, cioè per quanto riguarda la società civile, per quanto riguarda il posizionamento delle elite e quant'altro. Quindi io sono sicura che diciamo che può essere un periodo fecondo per quanto riguarda la politicizzazione di frange della popolazione che fino ad ora sono rimaste sostanzialmente staccate dalla politica e dalla mobilitazione. Quindi questo è il lato positivo, e io ci credo in questa cosa, nel senso l'ho visto anche con alcuni conoscenti con cui sono in contatto, che fino ad ora magari erano sempre rimasti più o meno indifferenti, più o meno lontani dalle dinamiche istituzionali, che sono molto coinvolti, diciamo, in quello che sta accadendo. Per quanto riguarda un movimento vero e proprio, appunto, come ho detto, io trovo difficile che le mobilitazioni che stiamo vedendo in questi giorni assumano la forma di un'organizzazione formale in quanto tale. Io conto di più appunto sulla politicizzazione di persone che fino adesso erano rimaste staccate dalla politica, piuttosto che sulla formazione di un nuovo attore o di una nuova organizzazione. Perché è molto difficile in termini tecnici, in termini pratici, appunto a causa del quadro legislativo estremamente severo, ma è molto difficile anche in termini, come posso dire, ideologici, perché una cosa che non ho sottolineato prima, ma che è fondamentale da tenere a mente, è il fatto che Putin si regge, il suo governo e anche la narrativa attorno a questa guerra si regge su un apparato di propaganda estremamente efficiente, estremamente capillare e pervasivo, che è anche, soprattutto adesso che hanno chiuso moltissimi media outlet, moltissimi giornali, canali TV e quant'altro indipendenti, che davano informazione quanto più oggettiva possibile, staccata dalla narrativa governativa, hanno chiuso tutti sostanzialmente in seguito all'approvazione di questa nuova legge, e quindi per la popolazione russa adesso è anche difficile accedere a quel tipo di informazioni. Quindi, passando alla seconda domanda riguardo alla detronizzazione, diciamo, di Putin e del suo governo, io trovo molto difficile che questa parta da un movimento spontaneo della società civile, anche perché un altro punto importante in questo discorso sono appunto le sanzioni. Queste sanzioni stanno andando a colpire in maniera molto forte anche appunto la popolazione, non solo gli oligarchi, non solo l'elite che gravita attorno alla figura di Putin. E molte persone dicono che questo farà sì che in un certo senso la popolazione si risvegli e che incolpi anche il proprio presidente per un malessere economico che comunque la Russia non vedeva da più di 20 anni, e che quindi in un certo senso il consenso popolare di Putin, che si basa anche su questo benessere economico, venga meno. Io ci spero e sono sicura che per molte persone sarà così, ma non sono così ottimista da pensare a un esito univoco di questo genere, perché appunto Putin continua a portare avanti la narrativa secondo cui la Russia e i russi sono perseguitati dall'Occidente, quindi queste sanzioni rischiano di essere percepite da una popolazione nutrita a pane e propaganda come la prova fattuale di quello che dice Putin, ossia che l'Occidente in realtà volesse schiacciare un paese e la sua popolazione con queste sanzioni. Quindi per quanto riguarda appunto la detronizzazione, anch'io guarderei più all'elite, che comunque il potere di Putin si fonda anche sull'accentramento del potere economico tramite relazioni clientelari e relazioni anche proprio basate su fiducia, cioè relazioni umane da persona a persona. Nel momento in cui questi legami si rompono, chiaramente viene meno una parte molto molto importante che regge il sistema politico orchestrato da Putin. Secondo me è presto per fare scommesse del genere in senso realistico, nel senso che ci sono molte variabili in atto, però sono d'accordo anch'io che se dobbiamo guardare a una detronizzazione, io la vedo un po' più possibile, un po' più probabile da parte delle elite economiche del paese, e per quanto comunque mi sembri ancora piuttosto improbabile. Spero chiaramente di venire smentite. Se dovessimo anche trovarci davanti a una rivoluzione popolare che nessuno si aspetta, comunque sarò ben contenta di accoglierla.
Senti, invece l'ultima cosa, grazie insomma per tutte queste informazioni utili, insomma, rispetto, stiamo osservando insomma in Italia, ma non solo, a un'escalation insomma di questa questione delle sanzioni su dei livelli dei più variegati. Insomma, abbiamo visto quella cosa che è uscita sui giornali del corso su Dostoevskij, che ha fatto particolarmente parlare di sé, ma io leggevo ieri, che ne so, che la SIAE è quella che paga i diritti musicali, non corrisponde più i diritti musicali agli artisti russi, insomma si legge, si possono trovare forme di boicottaggio che arrivano appunto a spargere un clima molto pesante rispetto ai russi e le russe, che poi appunto la popolazione in sé, come stiamo osservando, con coraggio sta comunque con i propri mezzi cercando di dimostrare la propria contrarietà a questo intervento militare.
Sì, sì, ma appunto diciamo che anche qui è un discorso molto difficile da fare, molto complesso. Per essere anche intellettualmente oneste, chiaramente le persone che si stanno dimostrando contro la guerra sono una minoranza, questo è chiaro. E i sondaggi, gli ultimi fatti che risalgono proprio a, anzi, i sondaggi fatti comunque da enti più o meno filo governativi risalgono qualche giorno fa e mostrano ancora una maggioranza piuttosto ampia, si parla di cifre intorno al 70% di supporto nei confronti di questo conflitto, che appunto non viene mai presentato come guerra ma solo come operazione militare. C'è un discorso da fare, nel senso che appunto, come ho detto, per molte persone, soprattutto appunto persone che non hanno anche contatti, ma parlo appunto di non lo so, anche tramite i social media e quant'altro, che non hanno comunque contatti con fonti di informazione fuori dalla Russia, è molto difficile informarsi su cosa succede, nel senso che molte persone non sanno cosa sta succedendo in Ucraina, non sanno dei bombardamenti, soprattutto dei bombardamenti sui civili e quant'altro, ma soprattutto anche quello che ci dicono questi sondaggi non è tanto chi sia e quante persone siano contrarie, quante siano a favore di questa guerra, ma innanzitutto quante persone sono disposte a parlare pubblicamente più o meno con persone sconosciute di questo conflitto e in che termini. Quindi insomma viaggiamo con dati che per tutta una serie di motivi non sono affidabili. Però per me è molto importante fare un discorso, nel senso che, come è stato detto, queste sanzioni, queste misure, anche in un certo senso anche questa ondata di russofobia, appunto diventa un'ondata di russofobia, mentre dovrebbe essere un'ondata di putinfobia in un certo senso, no? Anche tutte queste interruzioni dei rapporti con enti di ricerca, con istituti di ricerca e quant'altro, secondo me fanno più danno che utile, nel senso che adesso è un momento in cui io penso che la società civile russa, ma in generale qualsiasi potenziale fonte di dibattito politico e di dissenso, debba essere nutrita e coltivata anziché isolata, perché ci troviamo in un momento in cui la Russia è isolata totalmente a livello diplomatico, economico e quant'altro dal resto del mondo, lo sarà sempre di più nelle prossime settimane, e questo però rischia di schiacciare una fonte importantissima di dissenso e di dibattito politico che già in questo momento si trova schiacciata già di per sé. Quindi insomma, per me è anche molto importante fare un ragionamento del genere. È chiaro che anche quando si prendono questo tipo di misure, soprattutto le sanzioni, non si può andare troppo per il sottile, nel senso che questo discorso si inserisce in una scala di grigi che, nel momento in cui i governi devono decidere le misure da implementare nei confronti di un paese terzo, sfuggono un po' dal dibattito. Quindi però comunque penso che, proprio perché non le stiamo prendendo noi queste sanzioni, il nostro lavoro, cioè il lavoro di chi osserva, di chi commenta, di chi riflette dall'esterno su questo conflitto, sia anche di tenere presente questo fattore. Ecco.
Guarda, grazie mille per insomma anche per quest'ultimo intervento. Se non hai niente da aggiungere, insomma, noi ti ringraziamo.
Grazie mille a voi, grazie Dario, grazie Michele, mi ha fatto molto piacere e ci risentiamo.
Sì, ci risentiamo presto e buon lavoro. Ciao.
Grazie anche a voi, buona giornata.
E allora, questa era Maria Chiara Franceschelli, con cui abbiamo approfondito la questione della Russia.